nuovo incontro moda in Villa Berlusconi. Sono arrivati al mese di luglio, dopo gli appuntamenti dei mesi precedenti. Ci sono degli abitué, quindi penso che ormai tutti sapete come funzionano questi incontri. Ogni mese, con il curatore Aldo Premoli, abbiamo invitato in Villa Berlusconi, che tra le tante cose è anche una casa alla moda, perché era l'abitazione di Davide Berlusconi, che era un imprenditore tessile sul finire dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento, quindi bazzicava l'ambiente, e essa stessa è comunque una celebrazione della seta per i suoi decori ispirati alla metamorfosi del Bacco da Seta, e quindi è location perfetta per chiacchierare, parlare, riflettere, pensare a dove sta andando questo settore a livello territoriale, quindi legati a questa tradizione del comparto tecnico, ma più in generale legati al Made in Italy. Il Comune di Cerro ha avuto la fortuna di incontrare e conoscere Aldo Premoli, che è un esperto di questo settore, e ha chiesto di collaborare nell'organizzazione di questi appuntamenti. Ne facciamo uno ogni mese, ci incontriamo per fare questa chiacchierata tardo pomeridiana, e tra un appuntamento e l'altro, nella stanza del Comune Tacchinato, montiamo una piccola capsule che racconta per un mese ai visitatori del museo di Villa Berlusconi l'esperienza, appunto, che è stato oggetto dello speech. Quindi parliamo di moda, parliamo di innovazione, di sostenibilità, di contemporaneità. Questo mese il nostro protagonista è proprio Aldo, con il quale appunto abbiamo collaborato e stiamo collaborando e collaboreremo, perché ci sono anche progetti futuri in cantiere che non sveglieremo, ma diciamo che la collaborazione continua sul tema, quindi non solo della moda, ma anche dell'arte contemporanea. Ci racconterà che cosa c'è in comune tra la moda e l'arte contemporanea, che cosa Villa Berlusconi può mettere a disposizione per approfondire questi temi, e lo spunto è la presentazione del suo nuovo libro. Con lui, finalmente, questo salottino che io volevo creare invece col tavolo del banco da scuola, ma una situazione un po' più formale, ci sono anche il nostro vice sindaco Mario Della Torre, assessore al marketing, e Maria Gela Ferradini, assessore alla cultura. Buona serata, ci vediamo dopo per le
chiacchiere.
Parto io. Allora, io sono l'assessore alla cultura del Comune di Cernobbio. Io sono contenta di essere qui perché questa occasione mi permette di brevemente fare alcune riflessioni sul ruolo che l'amministrazione pubblica deve avere, e nel nostro caso vuole avere, nei confronti della cultura e in particolare dei musei. Innanzitutto penso che molti di voi sappiano già che l'idea di museo è notevolmente cambiata negli ultimi tempi, soprattutto dopo il Covid. È vero che l'idea di museo cambia comunque nella storia via via che si evolve la società, però particolarmente in questi ultimi anni c'è stata un'accelerazione del cambiamento dei nostri musei. Cos'è avvenuto? Innanzitutto i musei si sono arricchiti di nuove tecnologie digitali e multimediali. Questo ha comportato una loro maggiore fruibilità. È chiaro che la presenza di queste tecnologie rende ciascun museo molto più facile da comprendere da tutte le persone che lo frequentano, e in particolar modo, proprio perché diventa più facile, viene anche maggiormente utilizzato e utile per coloro che hanno problemi, magari che sono disabili, sia di tipo fisico che altro, per cui maggiore fruibilità grazie all'introduzione di queste nuove tecnologie. Ma la seconda novità, diciamo, chiamiamola novità, importante in ambito museale, è che è cambiata la mission dei musei. Cioè, i musei sono stati fino a un po' di tempo fa, adesso abbiamo qui degli artisti, poi dopo magari con loro commenteremo queste cose, sono stati fino a poco tempo fa la rappresentazione delle tipologie di collezioni per i quali sono stati creati. Cioè, un esempio, Villa Bernasconi rappresenta la storia della famiglia Bernasconi, della seta all'inizio del Novecento a Cernobbio, con la bellissima espressione di quella che era l'arte di quel momento, che è il Liberty, e ha espresso, diciamo, questa sua tipologia di museo. Ma non è più così, cioè non è che non è più così, non è solo così. Cioè, ciascun museo rimane ancora espressione della sua tipologia di collezione, ma diventa anche luogo dove viene offerta alla cittadinanza, alla popolazione, degli spazi per poter discutere, per poter riflettere, per poter scambiare idee intorno a grossi temi della collettività, ma non solo della collettività generale, ma anche della collettività locale. Cioè il museo in questo senso diventa strategico, perché diventa un fattore per conoscere meglio il territorio e per far crescere il territorio stesso. Quindi sicuramente, ecco, questo ruolo che adesso vi ho diciamo mostrato è quello dell'immagine di museo come servizio pubblico. Cioè, il museo praticamente diventa quasi come un ospedale. Gli ospedali sono dei servizi pubblici. I musei non erano dei servizi pubblici, adesso diventano dei servizi pubblici. Cioè, si mettono a disposizione della comunità per poter affrontare dei discorsi importanti. Non solo, ma diventano anche fonti di cura. Tant'è vero che c'è il detto, spero che penso che tanti di voi l'hanno sentito, la cultura cura. La cultura cura, perché si è visto l'OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, negli ultimi anni ha fatto tutta una serie di, ha raccolto tutta una serie di lavori scientifici che dimostrano come le attività culturali, prevalentemente la musica, siano in grado di portare benessere alle persone. E questa è una cosa molto importante, ecco perché però spiega alcune delle cose che stanno succedendo nei musei. Ecco che Villa Bernasconi diventa un museo in cui c'è la musica. Frequentemente noi abbiamo dei contatti con la società dei concerti, con altre anche altri tipi di autori, di collaboratori, con i quali presentiamo costantemente eventi musicali. Villa Bernasconi diventa sede di eventi di giornate di yoga, perché lo yoga mentalmente aiuta a riflessione, aiuta. Ecco, queste sono cose importanti, così come gli ospedali sono ancora luoghi di cura, per fortuna, ma diventano anche loro luoghi di cultura. Adesso il mio ginecologo l'altro giorno mi diceva che la nuova sala parto dell'ospedale Sant'Anna verrà abbellita da tutta una serie di quadri. Io dico abbellita, ma non è solo abbellita, è valorizzata, diciamo, il termine giusto è valorizzata. Io, quando ho iniziato a fare il medico, sinceramente, se uno metteva un piccolo quadretto all'interno dell'ospedale, mi ha immediatamente tolto, perché c'erano i germi, portare i germi non si potevano toccare. È cambiata veramente la realtà di questi luoghi, che sono i luoghi di servizio alle persone. Allora, fatta questa premessa, che spero sia stata chiara, si capisce perché, come l'amministrazione pubblica deve agire. L'amministrazione pubblica deve andare nella direzione di creare un servizio. Questi servizi come fa però a crearli nella maniera qualitativamente migliore? Lo fa unendosi in rete al terzo settore, quindi ai volontari, alle cooperative, no profit e anche ai privati, perché i privati diventano importanti in questo momento, ed è solo grazie a questa rete che si ottiene la migliore qualità di servizio da dare alla popolazione. Mi fermo perché mi verrebbe da parlare di queste cose, perché io le trovo molto interessanti per molto tempo. però mi è servita questa introduzione per spiegare un pochino quello che c'è nel libro di Anna, alcune delle sue dei suoi articoli. Voi per esempio avrete una pagina, adesso casomai pagina 20, vedrete riportata da Aldo la mostra che abbiamo fatto, Sentieri di Pace, e che rappresenta quello che vi stavo dicendo prima. Allora, è nata la guerra, è iniziata purtroppo la guerra in Ungheria, e immediatamente se abbiamo sentito il bisogno di condividere, di riflettere insieme alla comunità su questo punto. Ed ecco che Aldo ha fatto un curatore di questa mostra, è stata una mostra bellissima, beh, avevamo anche le opere di Musa, giusto? Che è qui con noi, quindi sono state delle opere bellissime, sono state delle opere in cui gli autori hanno detto alla gente che entrava a Villa Bernasconi, guardate che sta succedendo una cosa gravissima, sta succedendo qualcosa di drammatico, c'è una guerra, è un momento grave, parlatene, pensateci a quello che si sta facendo. Questo era il messaggio che la Villa Bernasconi, tramite quell'opera, ha voluto comunicare alla gente che l'ha frequentata e cui è venuta. Poi abbiamo avuto un'altra mostra nell'ambito di quella di importante che abbiamo fatto al Lago con Antonio Marieda. Aldo ha preparato anche una serie di fotografie della collezione di Vasconi, dell'archivio di Vasconi, che è un nostro importante fotografo.
Aldo ha solo scritto, la mossa l'ha fatta la signora là in fondo, la Taibes, e ha chiesto, in quanto funzionario del comune, Aldo, tu che sei un esperto di moda, ho delle meravigliose foto di Vasconi, di queste signore che andavano naturalmente al Villa d'Este in quel periodo, eccetera, eccetera, scrivi un testo breve.
E lui l'ha scritto,
e io
bello,
l'ho scritto
molto bello. Adesso se ce ne vuoi magari parlare un momento, è un testo dove lui, vedendo queste fotografie, racconta la moda nel periodo del anni 20, anni 30, delle signore, dei signori che andavano a fare la villeggiatura di Villa d'Este, quindi quelli che potevano sfoggiare le cose più. E poi vabbè, finisco con l'ultima mostra, che è quella che è tutto in corso, quella di Vanni Cuomi sul Plinio effetto serra, che Villa Bernasconi ha fatto per il bimillenario pliniano, proprio perché c'è un evento culturale importante di tutto il nostro territorio, ma c'è anche un messaggio che viene da 2000 anni fa, che viene da Plinio e che ci dice che la natura è qualcosa che l'uomo deve preservare. E lui già 2000 anni fa era un moderno, perché nei suoi 32 libri ha detto tante cose magari anche sbagliate perché erano altri tempi, però ha detto anche tante cose estremamente moderne. Una di queste appunto è quella di metterci allerta su questi pericoli. Vanni Cuomi ha voluto lanciare, così l'ho visto io, ha voluto lanciare questo messaggio. Aldo, ho detto bene o...
Allora, prima di far parlare Vice Sindaco, volevo dirvi questo. Vi sarà sembrato strano, andiamo a sentire questo qui che racconta la sua presentazione del suo libro. Va bene. Quanti libri e quanta gente presenta libri? Una valanga. Quanti se ne vendono? Pochissimi. Questa è la realtà dell'editoria. Io sarei l'ennesimo che fa il libro e poi dopo presenta il suo libro per l'ego, perché poi i libri, a parte i grandi scrittori, a parte quelli che hanno il bestseller, la gente li pubblica per ego, perché tanto poi non si vendono i libri. Allora, questo libro è una cosa un po' diversa, e questa piccola riunione che stiamo facendo è una cosa un po' diversa. Innanzitutto questo libro è una raccolta di articoli che io pubblico su piattaforme che stanno sul web, Artribium, Huffington Post, L'Inchiesta, su Style, su Press. C'è un articolo pubblicato sulla Sicilia, perché voi sapete che io, avendo una moglie siciliana, ho dei rapporti con la Sicilia, ma di base sono tutti articoli pubblicati su piattaforme. Perché li ho raccolti? La seconda volta che lo faccio, perché a mia insaputa perché io non lo so cosa sto facendo, cioè io sono un cronista, si chiama cronache. Io penso che un buon cronista è meglio di... I cronisti sono gli ultimi della fila. Nel giornalismo i cronisti sono gli ultimi della fila, no? Ci sono quelli che fanno i direttori, poi il caporedattore, poi il cronista è l'ultimo della fila. Però io penso che un buon cronista è meglio di un cattivo filosofo. Per cui mi sono reso conto che facendo semplicemente un lavoro di osservazione, quello che io riesco a vedere, non è che vedo tutto, però sono uno che guarda parecchio, e di commento a quello che vedo, e poi infilando un articolo sull'Huffington, un articolo su Altrimi, un articolo qui, un articolo là, alla fine dell'anno mi rendo conto che questi articoli hanno, si compongono da soli come in una rete, perché in fondo sono il racconto di quello che è successo in 12 mesi, 13 mesi, 14 mesi, che io non potevo prevedere, quindi non c'è una trama, la trama si fa da sola. Ma detto questo, questo libro ha in copertina un'opera di Vanni Cuoghi, che è quella che avete sulle borse, che è riferito alla mostra che sto facendo qui. Rispetto al libro precedente, dove erano solo cronache, ho inserito una serie di testi curatoriali. Io faccio mostre d'arte contemporanea solo nei musei civici. Particolarmente in Villa Berlasconi, perché adesso, perché adesso vivo a Berlasconi, ma qui si parla di mostre d'arte contemporanea fatte a Noto, mostre d'arte contemporanea fatte a Milano, eccetera. Qual è la scelta di fare mostre d'arte contemporanea nei musei civici? È precisa. Io non sono un accademico e non sono neanche uno che vende arte. Io non vendo niente. Io faccio queste mostre insieme alla mia signora e insieme alla straordinaria ODV, che è composta da due persone. La mia signora è Dio, lei è presidente, io sono vicepresidente, ovviamente. E faccio queste mostre per parlare con la gente, per dare dei segnali alla gente, sperando che la qualità di queste mostre, che sono mostre d'arte contemporanea, quindi di artisti che spero di selezionare, sono bravo, di alto livello qualitativo, parlino alla gente di quello che la gente sta vivendo in quel momento lì. Faccio mostre solo nei musei civici, il museo civico, il museo della città, esattamente quello che ha detto prima l'assessore. E la funzione del museo oggi non è quella di avere una bella collezione che sta lì appesa al muro. Certo, i musei vaticani e gli uffizi, vabbè, ho capito. Ma i musei civici di piccoli centri, questo è un piccolo centro virtuoso, ho fatto anche mostre in piccoli centri non virtuosi, molto poveri. I musei civici hanno questa funzione. I musei civici sono centri di cultura che devono essere aperti verso le persone. Poi dopo qui abbiamo una persona che ci dirà un'altra cosa, tra il pubblico, l'abbiamo nascosto tra il pubblico. Ora, in questo libro ci sono alcuni racconti di mostre che ho fatto qui. E questa piccola linea che stiamo facendo non è per raccontare del libro, un altro libro, è per spiegare, per questo che ci sono qua i pezzi grossi dell'amministrazione, dice sì dell'assessore alla cultura, come... Le competenze, non le ideologie politiche, no queste, quella, le competenze delle persone che abitano in un territorio, magari in un paese piccolo, perché Cernobbio è piccolo, è virtuoso, è preso d'assalto dal turismo, poi lui ci parla di quello. È un posto straordinario, io ho lavorato in posti, quando i cernobbiesi si lamentano, dico sempre, ma voi non sapete di cosa parlate, questo sembra Truman Show. Qui tutti sorridono, qui tutti bene o male stanno abbastanza bene, qui si possono fare le cose e qui la gente lavora ed è efficiente. La Claudia si sta nascondendo qua dietro. Cioè, io ho lavorato in posti dove non ci sono denari, la gente sta male e in più non ci sono competenze e in più non sanno fare e non lavorano. Ecco, la differenza fondamentale è questa. Allora, io faccio qua, non so, mi sto un po' infiammando, però siamo pochi a Cernobbio, ci sono un sacco di competenze, facciamo rete, mettiamoci assieme, attiviamo qualsiasi possibile spot culturale o turistico, anche se sul turismo ho dei dubbi e dopo ce li facciamo levare da lui i dubbi forse, basta mettersi insieme, ognuno con le sue competenze e lavorare insieme. Il resto, secondo me, sono minchiate. I problemi qua non ci sono, c'è solo il problema di mettersi assieme pubblico, privato e competenze, e di intrecciare le competenze. Ora arrivo a fare una domanda qui al vice sindaco. Una delle cose che abbiamo fatto, Emma ed io, lo scorso anno è stato picchiare 10 NFT nel centro nel borgo di Cernobbio. A un certo punto l'amministrazione ci ha chiesto: pensate a qualcosa esterno alla villa. Natale, dicembre, a buio, il borgo. Uscivamo anche da un periodo diverso, adesso mi sembra molto diversa la situazione, ma c'era stato il Covid, poi c'è stata l'alluvione, io non c'ero, non ero ancora arrivato. Insomma, Cernobbio era un po' in una certa situazione. A me è venuto in mente, io prendo, se devo illuminare qualcosa, visto che mi occupo di arte contemporanea, prendo gli NFT, che sono tecnologia luminosa, proprio detto brutalmente, e li metto lì. E poi, naturalmente, utilizzo Villa Bernasconi come perno per tutta questa operazione. Però questa cosa me l'ha chiesto, ovviamente, l'assessore alla cultura, che era sempre la Ferradini, mi ha detto, ok, va bene, ma me l'ha chiesta lui, che invece è, oltre ad essere vice sindaco, che a me interessa poco se vice sindaco, mi interessa di più, che è l'assessore al marketing territoriale. Mario Della Torre, cos'è sto marketing territoriale?
Marketing territoriale è un mistero, no? Sono una serie di azioni che vengono messe in campo, in questo caso dall'amministrazione che siamo noi, per valorizzare e promuovere quello che è il territorio. Pensiamo che è nato, il marketing territoriale è nato ai tempi delle colonie, quando c'era bisogno di promuovere i territori appena conquistati coloniali per poter portare la gente ad abitare le colonie, quindi per spostare proprio residenti in territori nuovi. Quindi è nato così, nella promozione di questi territori. Ad oggi invece ovvio che nasce e viene sviluppato per promuovere un territorio a livello turistico e quindi di uso più turistico. L'esigenza degli NFT è nata principalmente nel periodo natalizio, come ha detto Aldo. C'era il progetto della Città dei Balocchi, che era concentrato in Villa Erba, nel parco della Villa Erba, e quindi avevamo l'esigenza di promuovere il territorio che era quello del borgo, quindi il centro storico. In questo caso è stata proprio una promozione mirata a quello che era il centro storico. Quindi abbiamo chiesto, inventiamoci qualcosa di culturale, perché per noi comunque con Mariangela è sempre stata la priorità, quindi cercare di sviluppare un turismo anche a livello culturale. Di fatto la villa è comunque un museo, ma è anche un'attrattiva turistica, perché comunque la promuoviamo anche ad uso sia del residente, del visitatore e del turista che ne può fruire. Quindi è nato principalmente per cercare di rendere attrattivo nel periodo natalizio, dove il borgo, sappiamo benissimo, come ha detto lui, è buio, è spento, è pochissimo frequentato, quindi come strumento di promozione del centro storico di Cernobbio. Innovativo perché comunque credo a livello italiano la prima volta di questa mostra in pubblico, NFT probabilmente anche poco conosciuti, un oggetto misterioso, e l'esperimento, perché è stato di fatto anche un esperimento, per una prova per cercare di capire come in futuro poter valorizzare altre aree di Cernobbio. Adesso stiamo pensando sempre con strumenti di marketing territoriale a sviluppare la montagna. Quindi percorsi montani, creare delle esperienze che possano spostare il turista e il visitatore al di fuori di quello che è il centro storico, la villa e il lago. Quindi nasce questo progetto, nasce in questa ottica qua, di sviluppare e promuovere l'intero territorio comunale.
Io come cittadino cernobiese, non come colui che sta presentando il libro, chiedo all'assessore al marketing: ma tutti questi turisti, no, quest'anno ragazzi, avete visto, no? Cioè c'è una valanga di gente, adesso è appena uscito un articolo non mi ricordo quale è, l'ADN Cronos, non mi ricordo, che parla di un boom turistico, ma non qui in particolare, solo qui, un boom turistico in tutto il mondo. Benissimo, no? Il turismo porta denaro, il turismo porta commercio, il turismo è giusto, anch'io quando vado da un'altra parte sono un turista. In quanto abitante di Cernobbio comincio a preoccuparmi, perché contemporaneamente a questa esplosione turistica si parla di overtourism, cioè di un consumo del territorio, che masse di turisti, lasciamo perdere che uno dice vogliamo solo quelli ricchissimi di Villa d'Este, così escono e spendono un sacco di soldi, non è questo il ragionamento. Però faccio un altro esempio, io sono stato di recente a Capri, a casa di un'amica che mi ha ospitato, è un inferno, Capri, Capri è una meta internazionale, un inferno, troppa gente, troppa concentrata, l'isola non regge da più da nessun punto di vista. Io non vorrei che Cernobbio diventasse come Capri, credo che nessun cernobiese, se oggi andate a Capri e tornate, dite per l'amor del cielo. Come si fa, assessore?
Diciamo che per in generale il lago di Como, a parte alcune eccezioni, mi viene in mente Bellagio, Como, magari in determinate giornate, diciamo, non c'è questo problema di Capri, di Venezia. Diciamo che c'è turismo, sicuramente ha dei numeri in crescita esponenziale, ben venga, perché comunque per il lago di Como il territorio sta diventando e sarà in futuro la prima risorsa economica, quindi sviluppo economico legato principalmente a questo, ai servizi e tutto quello che è legato al turismo. Ripeto, tolte queste rare eccezioni, non siamo in overtourism, non abbiamo i numeri. Beh, è uscita anche una ricerca che fa il rapporto tra popolazione residente e numero di turisti. Como addirittura è molto al di sotto di quello che è il lago di Garda, quello che diceva Capri, che diceva Venezia, quindi non siamo ancora a quei livelli lì. Il lago di Como purtroppo è molto carente di servizi e questo fa percepire la presenza dei turisti, anche se non sono in numero così eccessivo, molto più fastidiosa e disturbante, perché non riusciamo a trasportarli, non riusciamo a portarli a mangiare al ristorante, non riusciamo, ed è questo formalmente che vede di più il cittadino di Cernobbio, il cittadino di Como, a tenere pulite le strade, a svuotare i cestini, quindi c'è questo problema qui più che altro di gestione di quello che è il vivere quotidiano, che il residente, soprattutto Cernobbio, io questa è una considerazione che faccio da sempre, Cernobbio non vive ancora di turismo come economia, quindi non è ancora dipendente dal turismo, quindi chi vive a Cernobbio vede il turismo come il turista principalmente come un fastidio, è difficile che lo veda come una risorsa, e questo è un altro tema. Rispetto alle politiche che si mettono in campo e su cui stiamo già lavorando, io ho fatto mercoledì un incontro con i comuni del primo bacino del lago, con tutti i responsabili o gli assessori dei pari e i pari del primo comune del lago, e già stiamo costituendo un distretto del commercio del primo bacino del lago, dove la prima operazione che metteremo in campo sarà quella di sviluppare un info point diffuso su tutto il territorio, ma non per avere l'info point, avere la bandierina dell'info point, perché ad esempio una cosa che manca al turista sono le informazioni, dove andare, cosa fare, quindi poter dare l'informazione al turista che abbiamo la montagna e non c'è solo il lago, questo già sposta nello spazio masse di turisti che poi evitano la concentrazione di un determinato orario sul lungo lago, che dà la sensazione di questo over tourism che di fatto noi per fortuna ancora non abbiamo. Quindi si mettono in campo queste politiche per cercare, il comune di Bellagio uguale sta lavorando in centro lago per cercare di spostare le masse di turismo da Bellagio, portarle a Varenna, portarle negli altri comuni, quindi si mettono in campo delle politiche tra i distretti e tra le varie amministrazioni per cercare insomma di spostare i turisti. La seconda operazione da fare è sicuramente quella del trasporto e dei servizi in generale. Banalmente a Cernobbio ci chiedono il deposito bagagli, perché il turista che arriva, che è in case vacanze, magari all'aereo alla sera, deve lasciare l'appartamento alla mattina e non sa dove depositare il trolley. Quindi bisogna lavorare anche su questo tipo di servizi che poi contribuiscono a meglio vivere, meglio distribuire quello che è l'assalto, tra virgolette, che ben venga, perché ripeto, va gestito sicuramente, perché se no il residente lo percepisce come un fastidio.